Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Benvenuti. Bentornati a questa nuova puntata di Sempreverdi. Io sono Luca Ianza, uno psicologo, e di solito parlo di psicologia. Parlo sempre di psicologia, per dire il vero. Mi piace molto, è la mia materia, il mio lavoro. E siccome amo la psicologia, a volte capita che ci litigo. O ci discuto, va. Ecco, da un po' di tempo va di moda la parola resilienza in psicologia. Io credo che soffriamo di una sovrapproduzione di parole, opinione mia. Credo che sia un difetto ereditato dall'inglese, dalla lingua inglese, che tende a dare e creare nomi per ogni cosa. Non credo che sia il massimo per una disciplina che si occupa di relazioni, di eventi, di processi, più che di oggetti o di cose. E tanto che alcuni termini rimangono intraducibili e vengono presi paro paro dall'inglese. Vi faccio un esempio. In inglese è stato coniato il termine overthinker. È un sostantivo che identifica una persona che pensa troppo, che dice di se stessa che pensa troppo, che pensa di pensare troppo. Che cosa o quanto sia questo troppo, immagino che sia soggettivo. Un sovrapensatore. In italiano non funziona tanto. Se uno vuole dire sono un overthinker utilizzando solo la sua lingua, dovrebbe dire penso troppo, molto semplicemente. È anche più breve, a dispetto di quello che si dice dell'inglese lingua stringata. Ma soprattutto dice già la cosa in maniera diversa. Dire penso troppo parla di un processo. Dire io sono qualcosa già rallenta la possibilità di cambiamento. Per cambiare dovrei non fare qualcosa di diverso, ma diventare qualcun altro o qualcos'altro. Vasto programma, come disse De Gaulle. Alcuni nomi invece sono stati tradotti, ma gli effetti li considero comunque miseri. Parenting, cioè fare il genitore, è stato tradotto con genitorialità. Una professoressa di psicologia che stimo molto definì genitorialità come una delle parole più stupide che ha avuto la disgrazia di infestare la psicologia. Non sto a raccontarvi perché di questo, perché oggi abbiamo detto parliamo di resilienza, parola su cui aveva più o meno la stessa opinione. È purtroppo in inglese che viaggia la maggior parte della ricerca, non solo in psicologia ma in qualsiasi campo. Lingua, l'inglese, che non detesto affatto. Il problema è che usando un solo linguaggio le prospettive si schiacciano invece di aprirsi, diventano monocordi invece che plurali. Per le caratteristiche di questa lingua in particolare, poi, rischiamo di dare il nome a cose che ci sembra di capire, ma in realtà non abbiamo capito niente. Abbiamo solo inventato una nuova parola che poi trattiamo come se fosse una cosa, come se fosse un oggetto, come se non fosse solo un'etichetta che abbiamo dato a qualcosa che ci sembra di aver osservato. Nel 600, per spiegare alcune reazioni chimiche, si era introdotto il flogisto, una sorta di principio di infiammabilità, un oggetto, un qualcosa. E giù a cercare il flogisto e ad accordare le teorie e le ipotesi con questo oggetto, prima di rendersi conto che era soltanto un nome, e sul retro di quel nome non c'era alcun oggetto. Ma veniamo alla resilienza. Che cos'è la resilienza? La resilienza è una proprietà meccanica di un materiale. È definita come l'energia assorbita da un corpo in conseguenza delle deformazioni elastiche. Questa è la prima definizione di resilienza. In psicologia è la capacità di affrontare e superare un evento traumatico o stressante. Perché ho messo prima l'altro significato? Che c'entra con la psicologia? Io penso che le storie delle parole contino. Resilienza è una parola presa dalla metallurgia. Non so voi, ma io non sono particolarmente persuaso, dal mio piccolo osservatorio, che le persone si comportino come delle barre di ghisa. E non sono convinto che prendere una parola dalla metallurgia e portarla in una disciplina che parla di persone sia un'operazione neutra. Tanto che la seconda definizione che vi ho dato, quella psicologica, quella che ormai è più utilizzata e ha preso il sopravvento fra la popolazione, anche perché solo la minoranza di noi si occupa di metalli, anche quella definizione lì, che ho definito psicologica, parla di resilienza facendo riferimento al trauma, che è un termine preso in prestito dalla medicina, e allo stress, un altro termine preso a prestito dalla scienza dei materiali, dalle barre di Ghisa. Non è curioso che per spiegare, per dar conto di come si comportino le persone, guardiamo ai tralicci? Mi piego ma non mi spezzo, questa è la definizione volgare, veloce, di resilienza, che se la dice un ingegnere si indigna perché poi, trasportando i termini fuori dai loro confini, si rischia pure di banalizzarli. Ma teniamocelo così, ci va bene anche banale. Dante, il poeta, racconta nel primo canto del Purgatorio che, prima di poter cominciare a salire la montagna dove risiedono le anime che non stanno né all'inferno né al paradiso, deve compiere un rito. Viene portato su una spiaggia da Virgilio dove deve lavarsi il viso e cingersi la vita con una pianta particolare, un giunco, che cresce in questa zona dell'isola dove sorge il Purgatorio, che è una spiaggia battuta dalle onde, tanto che solo questa pianta può crescervi, dice, perché qualsiasi altra che facesse fronda o che si indurisse vi può aver vita. Però cale percosse non seconda, scrive, cioè perché non asseconda le percosse delle onde. Verrebbe spezzata dalle onde, un'altra pianta. Questo giunco invece si piega nel momento in cui l'onda arriva e non si spezza e può così continuare a vivere. Queste onde potrebbero essere stress, potrebbero essere traumi, potrebbero essere la pandemia da Covid, dove il termine resilienza è stato massimamente sdoganato. Ma Dante non si occupava di queste robe e robette, e soprattutto non sapeva cos'era la resilienza. Non so nemmeno se esisteva la parola. Come avrebbe potuto chiamarla questa pianta? Come avrebbe potuto definirla? Non ci serve il condizionale, perché nell'ultimo verso del canto la chiama umile pianta. Ora non credo che umiltà e resilienza identifichino la stessa cosa, ma mi incuriosisce come la psicologia non si sia granché occupata di una parola che per tanti secoli ha dato conto di alcuni comportamenti umani. Ha lasciato che rimanesse in ambito religioso, che fosse un tema più morale che scientifico. Parentesi, anticamente la psicoterapia veniva chiamata terapia della morale. La psicologia non l'ha raccolta questa parola, l'ha tralasciata. Forse perché la psicologia ha avuto tanto successo nell'autoaffermazione di sé, nell'autorealizzazione, nella crescita personale. L'umiltà forse stona con tutto questo. Infatti in questi tempi di grande individualismo la psicologia va fortissimo. Spesso è occupandosi dei rimasugli invece che si scoprono le cose più interessanti, di quello che viene lasciato indietro. Vediamo se qualcuno nel tempo ha raccolto qualcosa. Nel 2020 il signor Pichai è stato premiato e nominato come una delle persone più influenti dell'anno per via della sua leadership umile, E chi è il signor Pichai e perché ci interessa? Il signor Pichai è l'amministratore delegato di Alphabet, la società che controlla Google e tutti i suoi satelliti. Una società grande, grandissima, che fattura più di 180 miliardi l'anno con 130.000 dipendenti, così per mettere le cose in prospettiva. Curioso che il concetto di umiltà risbuchi fuori dal mondo dell'imprenditoria, dell'azienda. Eravamo abituati all'umiltà come a una dimensione da focolare domestico, dimesso e riservato, e invece rispunta nella Silicon Valley, nella vasca degli squali dell'high-tech americano. Perché? Perché le forme tradizionali di leadership faticano a tenere il passo con i cambiamenti del mondo del lavoro. Non funziona più il supereroe dei fumetti, il leader che tutto sa, tutto controlla, a cui tutti devono aspirare e cercare di raggiungere. L'individualismo estremizzato, le gerarchie rigide, la catena di comando stretta e definita, soprattutto nel mondo dell'high-tech, dove chi porta l'innovazione, chi ha in mano il potere di portare avanti i prodotti, sono spesso gruppi di collaboratori altamente specializzati e non meri esecutori. E così anche nella ricerca scientifica. Ci sono articoli di fisica, ad esempio, dove hanno collaborato centinaia, a volte migliaia, di autori, non uno o due, per la grande complessità degli esperimenti che comprendono. Allora diventa utile l'umiltà, perché permette la collaborazione, la valorizzazione del gruppo e non l'innalzamento del singolo. Favorisce la cooperazione più che la competizione. Aumenta la fiducia. E noi? Quali vantaggi ha per la persona? L'umiltà, un poeta inglese la chiamava madre di tutte le virtù, implica la disponibilità a scendere apatico ai propri limiti, che tutti abbiamo. Persone umili sono leader più efficaci, non solo più apprezzati, ma anche più efficaci. Inoltre è emerso che le persone più umili hanno migliori risultati lavorativi e di studio. Le persone umili però sono anche più in grado di gestire l'ansia di morte. Cito esclusivamente risultati di studi fatti da colleghi su temi specifici. L'umiltà in diversi contesti di vita. Le persone umili risultano anche meno soggette a pregiudizi e le loro relazioni interpersonali sono di migliore qualità. Banalizzando, ma neanche troppo, accettano gli altri per come sono e questo rinsalda i legami. Mi sembra che i vantaggi siano sufficienti perché di umiltà parliamo un po' di più anche noi psicologi. Anche solo per quanto può far bene all'anima, al di là dei suoi aspetti spirituali. Questa parola che forse abbiamo frainteso, per dirla in due parole, citando uno dei miei colleghi che si è reincuriosito a questo aspetto della nostra vita anche psicologica, l'umiltà non è credersi di meno, ma non credere di essere di più. Non stupisce forse che è più facile incontrare l'umiltà nelle persone più anziane rispetto ai giovani. Ma questo mi consola in quanto giovane. Significa che l'umiltà si può imparare. Io vi ringrazio della vostra compagnia, vi saluto e vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
I Sempre Verdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS. Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.